Buongiorno da Chiara Ambrosioni. Al centro di questo appuntamento di Varese abbiamo un libro scritto da il nostro amico Ernesto Masino. Buongiorno Ernesto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie di essere qui. Oggi quindi parliamo con te di questo tuo nuovo libro che è L'oro di Breno, edito nel 2018 da Pietro Macchione. L'oro di Breno, gradevolissimo anche da solo, è in realtà il terzo capitolo di una saga che ha preso via nel 2013 con L'orto fascista, cui ha fatto seguito Gilberto Lunardon detto Limena nel 2014. Ernesto, nei tuoi libri trasporti il lettore a Breno, dove tratteggi l'immagine di un'Italia sotto il fascismo con i partigiani che operano inseguendo la libertà. Ma questa è solo la scenografia, perché lo sguardo del lettore viene portato sulle vite comuni, sul quotidiano della gente che vive a Breno, inconsapevole testimone di intrecci convincenti e misteriosi. Parlaci un po' di questa tua trilogia.
Ma dunque, io prima di tutto vorrei parlare di Breno, di questo paese della Val Camonica, che è stato il luogo abitato dai miei avi materni, i Ronchi, fin dal 1300. Sono stati loro che hanno costruito quel bellissimo castello che c'è sopra l'abitato e sono stati vassalli dell'imperatore, hanno avuto una storia attiva in tutta la valle. E io ci sono arrivato, come raccontavo nel primo dei miei tre libri, L'orto fascista, ci sono arrivato come sfollato, mentre mio padre comandava la legione dei carabinieri di Breno, di Brescia. Siccome bombardavano la città spessissimo, la caserma tra l'altro era vicino alla fabbrica di armi Beretta, quindi era presa di mira in modo particolare, siamo sfollati a Breno nella casa dei nonni materni, Ronchi.
Sì.
E quindi io, che avevo avuto una vita randagia perché mi ero spostato dalla zona di nascita mia, Bengasi, in Libia, poi ero venuto.
E che anche questa esperienza lontana, no?
Sì, certo, lontanissima, cioè, parliamo del 35. A Varese, poi siamo ritornati in Africa, poi a Varese ancora, poi appunto a Brescia, eccetera. Io in questo paese ho cominciato a socializzare, perché per la prima volta ho avuto dei veri amici che si sono con queste amicizie che si sono sviluppate
che ti ha seguito per tutta la vita, poi
certo,
assolutamente.
Sì, purtroppo ormai siamo rimasti in pochi. Io domani vado a presentare il mio libro appunto a Breno e ho cercato di riunire i vecchi amici e compagni di scuola, ma siamo rimasti in sei, quindi sarà una cosa abbastanza triste. Vabbè, comunque dicevo, io lì ho cominciato a socializzare e quindi questo paese mi è rimasto nel cuore.
Sì.
E dovendo scegliere poi un posto dove sviluppare le trame dei miei libri, e ho scelto sicuramente di farli vivere in un paese, perché in un paese si crea
una dimensione
particolare, ci sono possibilità di connivenza tra amici, eccetera, poi ci si conosce tutti. Ho scelto Breno,
il luogo ideale,
assolutamente,
il luogo ideale.
E lì
è come nata l'idea di raccontare qualcosa? Intanto perché raccontare, da quanto desideri raccontare in questa forma?
Ma dunque, la cosa è abbastanza strana, perché io sono andato in pensione tardissimo, a 75 anni ho smesso di lavorare perché la ditta nella quale operavo, i proprietari non mi lasciavano mai andare, perché c'erano dei loro figli da allevare, quindi ho dovuto rimanere lì fino a tardi. Poi un giorno mi sono messo davanti al computer, è stato un giorno che poteva essere tristissimo perché mi sono sentito praticamente ormai finito,
quasi inutile.
Ecco. E ho detto, mi è nato questo desiderio di scrivere, cosa che io non avevo mai avuto, un desiderio di parlare di me o di parlare di qualche cosa. Ecco, e mi sono messo a scrivere e ho cominciato a scrivere le prime pagine e poi mi è sembrato che qualcuno dentro di me mi dettasse determinate cose che forse erano cresciute senza che io me ne accorgessi. Ecco.
Sì, bello.
E ci ho preso gusto. Poi sai, la cosa grandiosa in uno scrittore che vede i suoi personaggi veramente vivi,
prender vita,
è questo senso di onnipotenza. Perché tu e i tuoi personaggi fai fare quello che vuoi, quindi decidi di una valanga di persone, scegli i buoni, i cattivi li fai diventare o sempre più cattivi
o
li picchi, eccetera, o se no li redimi, come è successo nel primo libro, questo parroco di questo paese che ne è combinato di tutti i colori, proprio in modo abietto, che poi in una notte si redime e ritorna veramente.
E poi un personaggio che ritroveremo in tutte le tue storie, molto, diventerà anche centrale più avanti, no?
Sì, certo, ecco. Ho messo, poi ho ricordato piccoli avvenimenti che erano successi nella mia infanzia. Poi io Breno ho continuato anche a frequentarlo poi quando avevo 10-12 anni, perché dopo la fine della guerra, perché era un luogo di villeggiatura, sì, tra virgolette, sì, perché è un paese chiuso in una valle a 370 metri d'altezza dove fa un caldo boia, quindi il clima di Varese è molto meglio, migliore, sì. Però là c'erano gli amici, organizzavamo delle grandissime cose, grandi passeggiate, feste, festicciole come si poteva fare allora. Forse non era neanche arrivata la Coca-Cola, quindi si beveva la spuma e qualche panino, ecco.
E quindi Breno ha questa ruolo.
A Breno mi è rimasto
nel cuore.
Poi a Breno è nato il mio primo vero amore, che è stato un grande innamoramento, anche se era un ragazzo di 14-15 anni, però
è una cittadina cosa che è nel cuore,
ecco,
questo è importante.
Cuore, quindi.
E quindi anche con le cose che sono successe a Breno, che ti hanno un po' forse ispirato, guidato in questo racconto.
Sì, anche se tutte le cose che io racconto sono assolutamente inventate. Tranne quello che è successo a me bambino, che racconto nel primo libro. Sì, è stata una. Quindi ho pensato di dedicare una trilogia a questo paese. La trama del primo libro si svolge prima del 1945. La seconda inizia proprio il 28 di aprile del 45 e 28, perché la liberazione lì è stata più tardi, è stata 3 giorni più tardi. E in questo ultimo libro si parla di cose che sono. Il libro è composto
prima,
da 3 racconti brevi e dal romanzo poi. Mm-hmm. I 3 racconti brevi parlano di cose avvenute intorno agli anni 40, 39, 40, che vengono poi a conoscenza della popolazione nel 1948, quando durante degli scavi dei muratori trovano una cassetta con dei lingotti d'oro.
E questo poi racconteremo. La cosa interessante è che questo intreccio è proprio ricco e avvincente, no? Siamo in questo periodo, c'è il personaggio, tratteggiamo magari un po' questo personaggio, che è Nicola Albizzati.
Sì, Nicola Albizzati proviene da Cittiglio, dalla zona della Valcuvia, ha come grande amore la bicicletta e Mussolini, è una camicia nera, viene chiamato il Binda perché appunto proveniendo dalla Valcuvia, Binda era di Cittiglio, quindi era solo a bocca di tutti. Era il periodo della grande epopea ciclistica di questo grande campione.
Primo piano anche, sì.
E compie un errore, picchia, scambiandolo per un sobbersivo, un industriale della Valcuvia che elargiva grosse somme al partito, e quindi deve sparire dalla circolazione.
Sì.
E non si sa bene come mai arriva a Breno con la sua bicicletta, col suo amore per la bicicletta e conservando sempre comunque il grande amore anche per il Duce.
E questo è bello perché siamo nel periodo in cui c'è anche le Nazioni Unite hanno condannato e sanzionato l'Italia per l'invasione,
certo,
della Somalia.
E poi lui ha sofferto tantissimo.
E lui soffre di questo misconoscimento del fascismo, che per lui è appunto una cosa fantastica.
Certo.
E poi c'è questa cosa interessante, gli italiani che donano le loro fedi d'oro per sostenere Mussolini, ma ahimè sono troppo poche. E allora cosa fa il Binda
decide di muoversi lui, appoggiato dal federale di Brescia in qualche modo, e decide di percorrere la Val Camonica passando, siccome lui è nulla facente, lui è stato assunto nelle scuole di Breno come professore di ginnastica. Allora si parlava di ginnastica, adesso si parla di educazione fisica. E quindi chiede una licenza al preside e si mette a percorrere in bicicletta la valle per raccogliere, passando famiglia per raccogliere le fedi, e ne raccoglie veramente tante. E il suo programma è quello di raggiungere Roma in bicicletta portando l'oro delle fedi direttamente Mussolini.
E ritrovare un po' così la sua importanza, fa vedere che lui è un bravo fascista.
Certo.
Allora,
certo.
La cosa interessante è che questa mattinata che trascorriamo con te, stiamo parlando dagli anni 20, gli anni 30, insomma all'inizio del secolo scorso, facciamo anche un momento musicale legato a questo tempo. E allora cosa è meglio, visto che stiamo parlando di Binda che in bicicletta parte per la sua avventura, di Ma dove vai bellezza in bicicletta di Silvana Pampanini.
Pedalando con orologio, le gambe snelle, tornite belle, m'hanno già messo la passione dentro al cuore. Ma dove vai con i capelli al vento, col cuor contento e col sorriso incantator? Se tu lo vuoi, o prima o poi, arriveremo sul traguardo dell'amore. Se incontriamo una salita, io ti sospingerò. E spingendoti alla vita, d'amor ti parlerò. Ma dove vai, bellezza in bicicletta? Non aver fretta, resta un poco sul mio cuore. Lascia la bici, dammi i tuoi baci, è tanto bello far l'amore. Quando a primavera per le strade passa il giro, gridan tutti ai corridor. Dai, 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 dai. Ma se una maschietta in bicicletta passerà, vedrai che ognuno là per là la testa girerà e allegro canterà. Una salita, io ti sospingerò e stringendoti alla vita, d'amore ti parlerò. Ma dove vai, bellezza in bicicletta? Non aver fretta, resta un poco sul mio cuore. Lascia la bici, dammi i tuoi baci, è tanto bello far l'amore.
E anche un'immersione musicale in questo tempo, dei primi decenni del secolo scorso.
Mi fate ritornare bambino.
E ho visto lo sguardo ripreso da questo dei ricordi, è bello, bello. È bello perché così siamo proprio entrati nello spirito. Binda che prende la sua bicicletta e parte con questi grandi progetti. E cosa fa poi Binda? Quindi che cosa tocca, che zone tocca, che giro vuol fare, cosa...
Dunque lui si rivolge al federale di Brescia per far programmare questa sua cavalcata trionfale,
che vuole venga seguita anche dalla stampa,
certo. E il federale riesce a mettersi d'accordo con dei colleghi di Bologna, di Firenze, di Roma per seguire questa missione che il Binda si è proposto, quindi lungo il percorso di farlo salutare dalle scolaresche, eccetera. Quindi è una cosa veramente
un grande progetto
programmata alla fascista, cioè nel senso che gli ordini venivano eseguiti e pedalare. E niente, una mattina con la presenza di tutti i grandi capi di Brescia, e Binda carica sulle spalle questo zaino sulla quale le ragazzine che lo adoravano perché lo vedevano come grande eroe, come personaggio importante, avevano ricamato un loro viatico con un gagliardetto, anche quello ricamato dalle suore del paese in argento.
Tutti coinvolti,
sì. parte per la prima tappa e poi la seconda e poi c'è la traversata degli Appennini tra Bologna e
tutto questo
e
sempre chiedendo alle persone di dare le loro fedi, quindi
certo.
Cercando di passare sua passione.
Sì, però a Firenze non arriva mai, non arriverà mai, perché nonostante il fascismo l'avesse negato, sugli Appennini tosco-emiliani c'erano ancora i briganti e lui viene rapito, e chiaramente gli viene portato via l'oro, però viene anche trattenuto perché la figlia del capo brigante, che poi è lei che comanda tutta la banda, si innamora perdutamente del Binda.
In qualche modo a fortuna quest'uomo.
Ecco, e poi mica tanto, perché già questa figlia del brigante già ha un nome che ha in tutto un programma, perché si chiama Vendetta, che è un nome che effettivamente in Emilia esisteva. Deve soddisfare le sue voglie amorose e costretto a diventare poi il marito. Perché questa donna, pur essendo una brigantessa, ha determinati principi morali e desidera che
tutto venga fatto
che il marito venga un prete, anche quello portato via dal suo posto, venga a celebrare il matrimonio.
Tornando a qualche momento prima, questi lingotti li torna a Breno con l'oro che ha raccolto e viene fuso quest'oro, perché i lingotti sono un po' il fil rouge in tutta la storia, viene fuso e ricorda di fare i conti, ma quanto ne do a Duce? Ma magari potrei anche tenermene un pochettino. No?
Cioè sì, lui si convince alla fine che la cosa importante è stata l'idea e il quantitativo è secondario,
sì,
insomma,
è simbolico.
Quindi insomma lui alla fine pensa che qualche lingotto se lo possa anche tenere, insomma, tanto ce ne sono abbastanza, anche perché, torno a ripetere, lui aveva raccolto 2700 e tante fedi, quindi insomma erano dei bei chili di oro, e quindi decide di trattenersene.
Ecco, questi lingotti che lascia Breno nascosti saranno quelli che poi ritroviamo nel corso della storia, o almeno sembra un po' così per chi legge.
Sì.
Vediamo, però leggiamo solo poche righe che tu scrivi di questo viaggio che del Binda e racconta la partenza del Binda. I primi due giorni passarono veloci, il clima quasi primaverile facilitava la cavalcata del Binda, come la stampa aveva chiamato l'impresa che il ciclista stava compiendo. A Cremona e a Bologna l'accoglienza non era stata quella sperata, ma lungo la strada in tutti i paesi che l'Albizzati attraversava vi erano alcuni cittadini e tutta la scolaresca portata ad acclamarlo. Fu nell'attraversamento di Appennini, dopo un diluvio di pioggia e vento, che del Binda si persero le tracce. Non vedendolo giungere a Firenze dal capoluogo toscano e da quello emiliano, furono avviate le ricerche. Ma del Nicola Bizzati, detto il Binda, non si seppe più nulla. Sparito lui, la sua bicicletta e il carico d'oro. L'uomo forse era stato sequestrato da uno dei briganti che ancora imperversavano sull'Appennino. Si fecero mille congetture, le ricerche si ampliarono a tutto l'Appennino tosco-emiliano. Furono interrogate migliaia di persone, ma invano. E dopo un paio di settimane che si erano perse le tracce del Binda, anche nella memoria degli italiani l'impresa incompiuta cadde nel dimenticatoio. E questa è un po' la conclusione di questa prima parte del tuo racconto.
Sì.
E poi come si evolve? Perché poi torniamo a mettere il focus su Breno.
Sì, su Breno, con altri due fatti che sono molto più tristi, dove anche qui c'è un passaggio di lingotti d'oro. Uno è una famiglia di ebrei che si era stabilita in paese e aveva portato delle innovazioni tecniche nella stampa, dei dépliant, delle carte da lettere, ma poi ampliandosi anche allo stampaggio dei documenti, eccetera, eccetera. Questi questa coppia di ebrei con lei molto malata di polmoni, all'arrivo delle prime sanzioni di Mussolini, scompaiono e se ne vanno. E riappaiono poi, dopo la guerra, proprio veramente, come si dice, conciati da buttar via.
Provati dal periodo
trascorso. Sì, assolutamente. E hanno la grande delusione perché, rientrando in casa, si accorgono che la casa è stata devastata, non si sa bene se da qualche squadraccia fascista o dai tedeschi che l'avevano abitata, e sono stati sollevati anche i pavimenti in legno. Sotto il pavimento loro avevano nascosto quattro lingotti d'oro, che chiaramente sono spariti.
Quindi anche questa, gli elementi che tu inserisci in questo grande punto architettura del romanzo storica, che c'è, ci sono gli ebrei nel momento storico del fascismo, poi anche ci sono le cose dell'omosessualità, inserisci, perché c'è una figura che
sì,
particolare.
Certo, c'è una figura splendida di uno che è in un certo senso veramente esistito, nel senso che c'era questo omosessuale a Breno che era una persona squisita, veramente molto raffinata. Io non sono stato così buono con lui, perché sembra che volessi ricreare questo stereotipo dell'omosessuale che è portato le arti, che è portato qualcosa. Questo secondo me era così di natura. Aveva avuto la fortuna di essere allevato da una mamma che era una donna di grande cultura, e quindi aveva ereditato dalla mamma tutte queste qualità, e che una brutta notte si ritrova in casa un sottufficiale tedesco che lo ricatta dicendo che se non gli dà dell'oro o comunque lui l'avrebbe denunciato. Anche perché questi tedeschi, questa è storia vera, nella Vacca Monica non riuscivano a prendere o ammazzare i partigiani, non avevano trovato ebrei, perché era una zona che abitualmente era poco frequentata da famiglie, sì, da famiglie, sì, ebraiche, quindi sì, si sentivano
frustrati,
frustrati rispetto ai loro colleghi, sì, di donne, dove che apparivano, sì, molto più attivi nel seguire, sì, la politica del Führer. E quindi loro andavano alla ricerca di qualcosa,
di qualsiasi cosa che potesse,
avendo saputo che c'era questo uomo sessuale, e questo appuntato, questo brigadiere dei tedeschi va a farsi dare questa,
a cercare dei vantaggi,
ecco. Sì, quindi in contrapposizione a questo nazista si ripresenta poi il giorno seguente l'ufficiale che comanda un po' in zona i militari tedeschi, che è un uomo anche questo di grande cultura, che anche lui ha avuto una madre molto colta, che ha portato, italiana d'origine, quindi lui parla molto bene l'italiano, che ha portato nella bassa Baviera, in un paese della bassa Baviera, una grande cultura riconosciuta anche in tutta la nazione, che porta le scuse. Non è il tedesco cattivo e il tedesco buono. Io cerco sempre di ricordare, senza voler dare assolutamente giudizi, che le cose che hanno fatto i tedeschi sono state cose assolutamente terribili in Italia, in Europa, eccetera. Però che tra loro c'era anche della gente che era costretta a fare determinate cose.
Ecco, sì,
come
sì,
nel primo libro io parlo di questo maggiore dell'esercito tedesco, che era un proprietario di un negozio, quindi un commerciante della Baviera, che viveva pacificamente con la moglie e i figli, che aveva fatto la prima grande guerra, guerra del 15-18, e poi era stato richiamato appunto alle armi, mandato in Italia a compiere delle cose nelle quali lui non credeva, obbligato, eccetera. Quindi voglio dire,
Sì, sì, ma è così.
Qualche cosa di buono c'era anche da parte loro, ci sono stati.
Sì, diciamo che io, mio marito è tedesco, quindi e devo dire che anche i padri, cioè noi eravamo costretti come popolo.
Sì, sì,
quindi
certo.
Sì, il popolo subiva per lo
sì,
più.
Sì, qui poi c'è, stesso, la grande, ecco, certo. Poi c'è la grande discussione, sì. Siamo costretti, sì, ma dovevamo, ma mica
c'è
tutti
tanto,
sono eroi, insomma,
e poi non,
a dire di
non
no.
Non si ha neppure il potere, no, di fare qualcosa tante volte.
Assolutamente. Io vedo, questo vorrei ricordare perché è molto triste, quelli che per esempio si ribellano alla mafia e sono considerati delle persone comuni, no? Sono degli eroi.
Sono
e noi,
eroi
ma noi
sì.
Questo dovrebbe essere una cosa che dovrebbe essere insegnata nelle scuole.
Eh sì.
Perché
eh sì.
Rischiano la vita.
E chi fa qualcosa rischia la vita, questo.
Quindi
si ha paura e si è giustificati nell'aver
certo.
Paura.
Forse quindi. Un tempo dell'eroismo si parlava
sì.
Troppo,
sì,
adesso
sì,
non
sì.
Se ne parla più assolutamente.
Comunque è interessante come tu tratteggi tanti personaggi. Tu ti inventi queste vicende quindi
sì,
che
sì.
Si intrecciano.
Assolutamente.
E poi inventandole vengono altre idee, no? È un po' così
certo,
che succede.
Certo. Come quando si dicono le bugie, sì, no? Okay, una fino all'altra, no?
Poi è tutto complicatissimo, un intreccio indissolubile.
Certo.
Però è anche molto interessante seguire e vedere come ci sono personaggi di diverse caratture, di diversi caratteri, di diverse personalità, e questo è interessante nei tuoi libri. Dedichiamoci ancora un momento alla musica, la musica di allora, il Trio Lescano con Tulipani. Continuiamo a parlare con Ernesto Masina di L'oro di Breno. Abbiamo seguito il percorso di Bind, abbiamo visto un po' di queste sfaccettature su tematiche diverse che inserisci e continua il nostro cammino arrivando, diciamo, c'è un altro elemento interessante che è l'uso del dialetto. Questo sì. Per te si collega anche ai tuoi ricordi di gioventù.
È un po' una rivincita nei riguardi di quello che mi è successo, che faccio con i miei lettori. Io quando sono arrivato a Breno, dicevo, arrivavo da una mancanza di socializzazione quasi assoluta, perché io quando siamo ritornati dall'Africa nel 1939, vivevo a Varese in via Limido. Allora la via Limido era una strada a fondo cieco e non c'erano bambini, c'erano tutte persone adulte che abitavano, ma senza nipoti o figli.
Eri solo.
L'unico ricordo che io ho di qualche momento passato, qualche momento di gioia, è stato quando Morselli, lo scrittore, il grande scrittore, ritornando con i suoi genitori in bicicletta dal centro di Varese, si fermava e passava magari una mezz'oretta, tre quarti d'ora, raccontandomi delle storie bellissime che io purtroppo non ricordo, ma mi ricordo che mi riempivano di gioia. Poi da Varese sono andato a Brescia, ci sono rimasto pochi mesi, perché poi da Brescia siamo stati a Gussago, da Gussago siamo stati a Salò. Quindi quando io sono arrivato a Breno per
fermarti un po',
avevo questo grande desiderio di amicizie, eccetera, ma c'era un ostacolo grossissimo: il dialetto di Breno è praticamente incomprensibile. Mm-hmm. Però mi sembrava che fosse giusto citare qualche ricordo che avevo di questo dialetto, no? E allora ho voluto inserirlo in frasi che ho cercato tra le più significative, le meno banali, insomma.
Sì, diciamo, poi anche nei momenti giusti, in quei momenti in cui le persone sono più in prima linea, l'istinto è usare il dialetto.
Si tenga presente che il dialetto era veramente la lingua madre, cioè c'erano delle generazioni, per esempio quella prima della mia, dove l'italiano era praticamente sconosciuto.
Sì.
Ricordo anche un'altra cosa che i nostri giovani dovrebbero ricordare, soprattutto nei paesi dove mancavano le maestre, le scuole elementari erano fatte da una classe di prima, di seconda e di terza e un'altra classe di quarta e di quinta. Quindi queste maestre erano, a parte che dei geni veramente, erano anche eroiche.
Di età diverse,
perché,
mamma mia.
Perché in questi saloni, aule grandissime, freddissime, ognuno di noi portava un pezzo di legna la mattina per tenere accesa la stufa, perché veramente si gelava, soprattutto in quelle zone particolarmente fredde. Ma poi queste maestre riuscivano a insegnare contemporaneamente le aste alle prime, e anche perché l'asilo non è un asilo organizzato come quello oggi. Di adesso, che oggi i bambini arrivano a scuola che si già leggere e scrivere. Quindi erano veramente eroi. Io avevo questo grande desiderio, ma ho passato mesi prima di riuscire a capire. Vabbè, c'erano i figli dei professionisti, i figli
ma la lingua
degli impiegati, eccetera, che parlavano anche l'italiano, però
per giocare nel quotidiano,
nel
la
quotidiano
lingua di scambio
si parlava dialetto, quindi,
insomma, è così, bisogna imparare.
E il dialetto di Breno veramente non si è addolcito, perché quello di Varese secondo me si è addolcito, e poi c'è questo intercalare molto tra l'italiano e il dialetto. Là invece io quando vado su, ragazzi,
proprio rimasto fisso.
Uguale. Sì. Parlo con quei 5 o 6 amici e poi agli altri devo pregare di tradurre in italiano.
È troppo chiuso, un dialetto troppo chiuso. Beh, questo è interessantissimo, bello. Continui inventandone col tuo libro, che stiamo seguendo la storia di questi lingotti che tornano fuori, che non si sa, anche se non sono gli stessi lingotti, c'è questo fil rouge dell'oro. C'è questa colonia che viene un po' risistemata per accogliere nuove persone e i lavoratori scoprono anche lì qualcosa.
Sì, dunque io ci tengo a ricordare la storia della colonia, perché la colonia era stata voluta negli anni 20 da mio nonno, che era generale degli alpini, del corpo d'armata degli alpini, e che era un simbolo della valle nell'ambito degli alpini, perché in una valle di tutti gli alpini lui era una personalità fortissima. Era riuscito a trovare finanziamenti per costruire questa colonia, dove sarebbero stati ospitati, tranne che nel periodo scolastico, i figli, ma soprattutto gli orfani degli alpini morti in guerra. Poi chiaramente questa colonia è andata in disuso, poi i tedeschi l'avevano parzialmente fatta saltare in aria, perché era, ospitava i partigiani, sì, e quindi avevano fatto praticamente. Poi un industriale di Breno, Filippo Tassara, aveva deciso di costruire un rifugio in questa località che è molto bella e che veramente è sempre stata un po' nel cuore di tutti i valligiani della Vacca Morica, ma soprattutto dei brenesi. Però questo primo progetto di costruire un rifugio è poi diventato un progetto per la costruzione di un vero e proprio albergo, tra l'altro anche molto bello.
Sì.
La zona scelta era proprio quella della colonia, quindi si è proceduto alla demolizione degli ultimi muri che erano rimasti in piedi. Questa colonia è costruita dagli alpini, quindi gli alpini quando ci si mettono le cose
fanno
bene.
Ecco.
e nell'abbattere questo ultimo muro della colonia, nel quale c'era anche compreso il camino di una sala probabilmente dove i ragazzi venivano intrattenuti quando faceva particolarmente freddo, viene trovata una cassetta con dentro quattro lingotti.
La sorpresa è grande e quel divertente la reazione, no, di questi personaggi.
Questi due rimangono interdetti, non sanno cosa fare, sono persone semplici, sono persone assolutamente oneste, hanno paura di fare del male e non sanno come comportarsi.
Sì, sì.
E allora prima uno dei due va a parlare con il mio caro e infinito Don Arlocchi,
sì,
che c'è in tutti i miei libri.
E lui è
che è il mio grande amore. Io il prossimo libro sarà tutto
su di lui. Ma questo è un personaggio che si segue, si sente l'affetto,
sì,
che
poi ecco, tra l'altro devo dire che è l'unico personaggio tra i miei realmente esistito,
ecco, quindi,
così com'era.
Ah, quindi
io l'ho conosciuto poco, perché chiaramente poi io nel 43 sono venuto via da Breno, quindi avevo 8 anni, 9 anni.
Non hai fatto in tempo,
ecco,
sì.
Però me lo ricordo così buono, così paterno, che aveva sempre delle caramelle che tutti dicevano che un po' se le succhiava lui, poi le rimetteva nella carta per regalarle ai bambini.
Le leggende.
Ecco, e forse era anche vero, perché era così semplice che può darsi che non si rendesse conto
di quello che faceva.
E quindi uno di questi due va da questo Don Arlocchi
e vediamo cosa succede. Questo sentiamo cosa è scritto, che è divertente. Allora abbiamo questo che è rinvenuto questo oro. Decise che l'unica cosa sensata da fare era di andare a parlarne con il Don Arlocchi, il viceparroco. Lui era un sacerdote, aveva studiato e alla sua età di esperienza doveva averne tanta, ma soprattutto era sempre disponibile a sentire ed aiutare gli altri. Arrivato all'ospedale di Breno, girò decisamente a sinistra e si diresse a passo veloce verso la povera casa del coadiutore. Lo trovò in cucina a leggere il breviario, in attesa di andare in chiesa a celebrare i vespi. «Ehi, Giacomino, cosa ci fai a casa mia? È un piacere vederti, ma non eri in Bazzena a lavorare?» «Me l'ha detto il geometra Giulini che tu e il Bortolo state finendo di demolire la vecchia colonia per far posto alla costruzione del Tassara». «Sì, Don Arlocchi, tutto vero». Poi per istinto biascicò: «Sempre sia lodato». In risposta: «Un no ricevuto, sia lodato Gesù Cristo». Si accorse subito dell'errore e questo lo mandò in confusione. Si era preparato un discorso chiaro e conciso, ma adesso ne aveva perso il filo. «E dunque, signor coadiutore», principiò titubante, «vediamo di fare un esempio. Uno, per caso, solo per caso, non mica che ci sia andato a cercare, che poi mica sempre chi cerca trova, ha trovato una cosa che non è sua, ma non si sa chi sia il proprietario. Non sa dove andare a cercare chi è il padrone di quella cosa, che potrebbe anche essere un tedesco, e mica ci va in Germania con un cartello, perché chi ha perso quella cosa sappia che qualcuno l'ha trovata. Insomma, come si fa?» Don Arlocchi, che era uno specialista nel creare frasi ingarbugliate e quindi capace di decifrare quelle degli altri, non aveva fatto fatica a seguire quello che aveva cercato di dire Giacomino. Gli disse: «In Bazzena, buttando giù un muro, hai trovato qualcosa che era stato nascosto?» «Sì», rispose con impeto l'uomo. E poco dopo, con la pressione: «Ma lo sur curat, come fa, sa il?» «Lasciamo perdere come l'ho saputo, Giacomino, ma adesso tu vuoi sapere la mia opinione su come ti devi comportare, giusto?» «Sì, e poi, se lo sapeva già, ci avrà anche già pensato, e quindi la risposta ce l'ha già belle pronta». Il buon prete sorrise. Era veramente uno spirito semplice questo parrocchiano. Si era imbrogliato da solo. Vediamo, vediamo, né tu né il Bortolo, perché anche il Bortolo è coinvolto nel ritrovamento, avete nessuna idea di chi possa essere il proprietario di quanto trovato. Non lo sapete, non potete immaginarlo, vero? No, ce lo giuro, don Arlocchi. Anzi, scusi, sì. Sì, nel senso che è vero, neanche lontanamente. Ma lei come fa a sapere tutto che sa anche che l'abbiamo trovato io e il Bortolo? Il prete fece finta di non sentire. L'aveva già imbrogliato troppo e non era leale continuare in quel gioco. Io posso provare a chiedere al maresciallo dei carabinieri, così senza dirgli più di tanto, se qualcuno ha perso o gli hanno rubato qualcosa. Non ci faccio né il tuo nome né quello del tuo socio. Soprattutto non prendo impegni per conto vostro. Come se avessi avuto notizie in confessionale di un ritrovamento che quindi non posso fare cognome e nomi. Proviamo a sentire, magari glielo chiedo quando lo incontro per strada, così è meno ufficiale. Tanto lo vedo quasi tutti i giorni. Tu stai tranquillo, per ora non sei in peccato. Quando scendi la prossima volta, domenica penso, ci vediamo domenica dopo la Santa Messa delle 10. Lo accompagnò alla porta e «Sia lodato Gesù Cristo», disse. Ma non ottenne alcuna risposta da Don Giacomino, troppo distratto a pensare a chi potesse aver fornito al prete tutte quelle notizie. Non avrebbe dovuto parlare col Bortolo. Quindi proprio è anche simpatico, è divertente, ci sente coinvolti e insieme a questi due uomini in difficoltà. E quindi cosa succede a questi due uomini? Che poi incontrano tutte le altre figure anche portanti del paese.
Sì, loro hanno conoscenza di poche persone, ma in paese un altro personaggio che si trova un po' sempre nei miei romanzi e che è anche questo realmente avvenuto, vissuto, è un certo Russi, che è un montanaro, che era soprattutto specializzato, era un grande cacciatore, guida alpina, faceva un po' di tutto, ma soprattutto era l'organizzazione degli arpeggi estivi, che erano cose da organizzare molto bene, perché le mucche che venivano portate agli arpeggi erano centinaia e tutti i giorni c'erano decine e decine di chili di formaggio prodotto, quindi insomma era anche una questione industriale, oltre che una questione di pascolo di queste mucche. E siccome appunto questo Russi è conosciuto come una persona saggia, ormai ha una certa età anche lui, si rivolgono a lui. E lui, che è amico tra virgolette, però quelle amicizie strane, ma molto legato, che crea dei legami particolari con l'ex pretore di Breno, al quale lui fornisce i formaggi migliori, il burro migliore, i primi funghi, la cacciagione che prende, anzi va addirittura in casa a cucinarla, a fargli una famosissima lepre in salmin. Quindi va da questo ex pretore, che passa la vita in parte al caffè e in parte, se mi è permesso dirlo, a letto con le donne, con tutte le donne che gli capitano a tiro, giovani, vecchie, belle, brutte, l'importante è
il numero.
Ecco, e allora ottiene il mandato dei due possessori dei lingotti e va a parlare con questo pretore, che è un personaggio abbastanza strano, perché per darsi delle arie di importanza praticamente parla per avverbi latini,
sì.
E quindi continua, e che alla fine insomma dice quello che i due vorrebbero sentir dire, insomma l'avete trovati, c'è stata tanta gente che ci ha guadagnato sulla guerra, fate finta che invece di una bella cesta di funghi avete trovato questi quattro lingotti e
teneteveli. Qui sono tante belle vicende che si intrecciano, tanti personaggi, tante realtà che intrecci con invenzioni, questo è bello, quindi seguire i tuoi romanzi è sempre molto bello. Abbiamo finito il tempo insieme, Ernesto, ricordiamo l'Oro di Breno, Macchione Editore, di Ernesto Masina, e noi siamo qua per aspettando anche le prossime tue opere, perché so che hai in pensiero in mente altre cose che stai creando.
No, io non ho in pensiero, io ho altri due libri scritti.
Ecco, quindi visto, ci sarà motivo per vedersi ancora.
Quindi bisognerà aspettare un po' di tempo per editarli, ma poi
pian piano, certo.
Spero che arrivino. Vero. Spero di esserci anch'io quando rieditano.
Certamente,
perché
certamente.
Alla mia età, sai, ma come dice il poeta, noi siamo come sugli alberi,
le foglie sugli alberi d'inverno. Autunno, giusto. Però ecco, molto bello incontrarti, sentire il tuo racconto che ci ha portato in dimensioni diverse.
Grazie
e
molto.
Quindi grazie di essere stato con noi, Ernesto Masina con l'Oro di Breno, e grazie anche agli ascoltatori.
Grazie Chiara, grazie a tutti.
A tutti, buona giornata.
Arrivederci.